Quindi andiamo avanti con l'ordine dei nostri lavori. Non ci sarà la relazione del Presidente che rinvia il suo intervento, cioè me medesimo lo rinvia al dibattito generale, e quindi adesso la parola a Gabriella Piso per la relazione sull'attività di affermazione civile. Abbiamo voluto che ci fosse una relazione specifica su questa attività proprio in coda a quelle generali, segretario e tesoriere, perché riteniamo perché riteniamo che affermazione civile è stata ed è ancora la parte principale del nostro, diciamo, di attivismo. A te la parola.
C'è una relazione che io ho presentato, che è lì, e il mio intervento cercherà di approfondire alcuni di questi temi. Perché, per esempio, già prima Leonardo ha ricordato che uno dei problemi con cui noi ci scontriamo è il fatto che i tempi della giustizia in Italia siano particolarmente lunghi, e questo condiziona sicuramente il raggiungimento di alcuni risultati. È altrettanto vero che se non partissimo non riusciremo mai ad ottenere niente, per cui comunque un ruolo e un'importanza forte comunque la formazione civile lo mantiene. Per esempio, alcune delle nostre campagne che sono state condizionate da questi tempi sono la causa pilota riguardo, per esempio, gli assegni familiari, la concessione per una coppia dello stesso sesso degli assegni familiari per il coniuge. A fronte di una prima sentenza negativa nel 2013, noi abbiamo ricorso e in un primo momento l'udienza di appello era stata fissata per il 15 maggio 2015. Questa data è ulteriormente slittata e quindi il tratto non è ancora stata fissata, per cui non sappiamo nemmeno quando potremo discutere ancora di questo tema all'interno del Tribunale. Un'altra delle cause su cui io puntavo, che era proprio la possibilità per il coniuge italiano di trasmettere la cittadinanza al coniuge dello stesso sesso, anche questa si è scontrata con una legge sulla cittadinanza che prevede, ma che deborda spessissimo, i 730 giorni per avere una risposta, e quindi questi tempi la prefettura di Roma se li sta prendendo tutti. E a luglio, fine luglio dell'anno prossimo, giungeremo al termine di questi 2 anni, e solo allora potremmo sollecitare comunque una risposta espressa da parte della prefettura e del governo. Sono cambiate anche alcune leggi per cui, per esempio, la richiesta di cittadinanza costituisce un onere abbastanza elevato da dover affrontare, perché la pratica costa 300 euro, in più ci sono i costi della documentazione che deve essere presentata e che deve essere opportunamente tradotta, autenticata, apostillata quando è il caso, e che comporta sicuramente un onere. Nonostante questo, credo che all'interno delle coppie che noi abbiamo seguito, alcune persone, quando avranno la possibilità di chiederla, la richiederanno. Ricordo che la cittadinanza per le coppie di generi diversi può essere richiesta dopo 2 anni se le coppie vivono in Italia, o dopo 3 anni se la coppia vive all'estero. Per cui alcuni dei matrimoni che noi abbiamo celebrato, che risalgono al 2012, stanno facendo scorrere, e quindi permetteranno a queste coppie che lo desidereranno, che lo vorranno fare, di presentare la stessa richiesta in prefetture diverse da quella di Roma, che è sicuramente una cosa importante. Abbiamo esaurito una delle cause che avevamo intentato e che riguardava la concessione dell'iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale di una donna comunitaria che aveva un'unione civile con un'italiana, semplicemente perché a fronte di una prima sentenza negativa la coppia ha deciso di andarsene perché non era in grado di gestire una situazione in Italia dove non tanto per la ragazza che chiedeva questa iscrizione, ma soprattutto per le figlie di questa, non c'era un'adeguata copertura sanitaria e quindi questa purtroppo l'abbiamo dovuta abbandonare. È molto difficile trovare delle persone che abbiano coscienza dei propri diritti, che percorrano questa strada per tutta una serie di motivi. E alcune volte addirittura è successo che una volta istruita una causa pilota, nel momento in cui si doveva concludere con la presentazione di richieste che poi sarebbero state impugnate, le stesse coppie non hanno avuto il coraggio di portarla avanti e quindi noi giustamente abbiamo dovuto fermarci, per cui invito veramente anche grazie a Radio Radicale le coppie che vivono quotidianamente sulla loro pelle delle discriminazioni a non accettarle ma a ribellarsi, perché è proprio grazie a loro che noi riusciamo e riusciremo ad ottenere dei diritti che poi paiono acquisiti ma che in realtà non lo sono, perché per esempio una delle nostre vittorie che è appunto il fatto che anche le coppie dello stesso sesso abbiano il diritto all'unità familiare e quindi le persone sposate all'estero siano in grado comunque di ricevere per il coniuge non italiano una carta di soggiorno come familiare di cittadino europeo, è una cosa che a due anni dalla sentenza di Reggio Emilia purtroppo non è ancora acquisita. E quindi spesso, ma addirittura in questure dove all'inizio c'è stata una disponibilità a concederle, stanno continuando a sollevare delle obiezioni e a creare delle difficoltà alle coppie. Ebbene, se le coppie sono seguite da certi diritti, le situazioni si risolvono. Ma questo deve essere un diritto che è acquisito per tutti e non solo perché c'è certi diritti dietro che poi interviene nei confronti delle questure. Nonostante questo noi siamo riusciti a risolvere una serie di situazioni, alcune le affronteremo, perché per esempio Bergamo inspiegabilmente, a fronte del fatto che la normativa sulla libera circolazione prevede che il coniuge extra UE abbia il diritto ad avere una carta di soggiorno di 5 anni, Bergamo dà un permesso di soggiorno per 2 anni e quindi già la settimana prossima noi interverremo per chiedere anche le motivazioni per cui c'è questa scelta che non ha eguali per esempio in tutta Italia, dove dal sud al nord una volta acquisito questo diritto la risposta e il titolo di soggiorno è quello previsto dalla legge, quindi carta di soggiorno di 5 anni, una volta rinnovata che diventa definitiva. Ci sono state situazioni molto complesse che abbiamo sperimentato, persone che hanno avuto delle espulsioni pregresse per esempio, prima qualcuno diceva noi non riusciamo a intercettare le persone transessuali. In senso politico può essere vero, però all'interno delle coppie che io ho seguito c'erano anche persone transessuali e come purtroppo spesso succede, alcune di queste persone avevano alle spalle delle espulsioni che avevano preso nell'arco degli anni in cui avevano vissuto in Italia in maniera irregolare. Ecco, questo è un buon risultato perché effettivamente la legge, come deve essere, è di riferimento europeo, è più forte rispetto a un'espulsione che uno ha preso e quindi siamo riusciti a regolarizzare anche queste situazioni. Un altro aspetto molto controverso è il fatto se la normativa europea, che viene applicata ormai in maniera quasi generale per quanto riguarda il matrimonio, invece non trova accoglienza o trova una serie di ostacoli nel momento in cui la coppia ha semplicemente un'unione civile, per cui Milano, Roma hanno ha rilasciato comunque delle carte di soggiorno per come familiari di cittadini europei a coppie con unioni civili, Verona ha detto di no. Noi abbiamo impugnato il diniego, a luglio abbiamo avuto l'8 e il 22 due udienze perché ne abbiamo discusso in tribunale e è stato discusso questo ricorso. A fronte del fatto che generalmente in un mese il tribunale dà una risposta, siamo alla fine di novembre, noi l'abbiamo sollecitata in maniera un po' informale, ma il tribunale non si è ancora espresso. Questa cosa ci crea dei problemi perché per esempio abbiamo un'altra coppia in sospeso a Milano e capite bene che una sentenza favorevole o meno ha la possibilità di condizionare molto questa situazione. Sempre nell'ambito del fatto che comunque questi temi non sono solamente esclusivamente legati alle coppie dello stesso sesso, io sto seguendo anche una coppia di genere diverso che con Unione Civile Spagnola ha chiesto la carta di soggiorno a Roma. Proprio ieri, prima che io partissi, ho avuto notizia che la Questura di Roma ha iniziato la procedura per il diniego e quindi ci lascia 10 giorni di tempo per presentare le memorie, ma è intenzionata a negare la carta perché nella motivazione che adduce è: noi diamo la carta di soggiorno solo alle coppie dello stesso sesso, perché le coppie eterosessuali non rientrano, hanno la possibilità di sposarsi, che è quella cosa veramente aberrante. Ed è uno di quegli aspetti per cui io veramente avevo delle aspettative nei confronti di molte di quelle associazioni che si occupano appunto del diritto di famiglia in senso lato per tutti, perché per esempio la proposta governativa di avere delle unioni civili per persone esclusivamente dello stesso sesso è aberrante per le coppie eterosessuali, perché le esclude, nel senso che diritti e doveri bisogna prenderli e il pacchetto è il matrimonio, punto e chiuso. E anche cioè, per cui da una parte il governo discrimina perché sceglie un'unione civile e non un matrimonio, e discrimina una seconda volta perché sceglie che l'unione civile, che è comunque l'opzione B e quindi inferiore, debba essere concessa solo a voi. Ed è veramente aberrante, perché poi noi diciamo, invece chiediamo che ogni Stato laico offra ai suoi cittadini più opzioni su cui poi intervenire. E quindi io orgogliosamente seguo questa coppia eterosessuale che ha deciso di resistere e non sposarsi, perché la loro scelta e la loro scelta consapevole era quella di un solo ed esclusivamente un'unione civile. Vediamo gli sviluppi. C'è un'altra la causa pilota che noi stiamo seguendo, che vi anticipo, ma poi vi darò delle informazioni più avanti, che è una causa che riguarda una persona transessuale di origine argentina sposata, che ha ottenuto la carta di soggiorno, noi abbiamo chiesto la trascrizione del loro matrimonio perché la legge argentina prevedeva che nel momento in cui ci fosse l'annotazione del cambio di nome di genere sul certificato di nascita, questa variazione si applicasse su tutti i documenti che riguardavano la persona. Paradossalmente noi abbiamo avuto una sentenza negativa a luglio di quest'anno, in cui praticamente l'indicazione che veniva data era quella che queste due persone al momento del matrimonio erano dello stesso sesso e quindi se fossero tornate in Argentina, avessero divorziato e si fossero risposate, la trascrizione sarebbe stata data. Allora io penso che il diritto debba normare ciò che non è proibito. Penso che il diritto abbia lo scopo principale di dare la felicità e di permettere alle persone di essere rispettate nelle loro scelte. Il diritto non deve essere paradosso. Allora, chiedere a una coppia di divorziare per poi risposarsi è veramente un paradosso. Adesso farò una parentesi su un aspetto di affermazione civile che noi, come Certi Diritti, lavoriamo con altre associazioni, che è la questione che riguarda i profughi richiedenti asilo per motivi di orientamento e identità sessuale. Certi Diritti fa parte del gruppo Io di Immigrazione e Omosessualità di Milano, è una delle poche reti di associazioni che ormai lavora in maniera molto produttiva da 6 anni. Seguiamo, devo dire anche con ottimi risultati, queste persone richiedenti asilo che sono, ricordo, in condizioni di estrema fragilità, perché non hanno, oltre ad avere il problema di riconoscersi come omosessuali, perché spesso provengono da paesi dove già solo il riconoscersi è veramente difficile, si devono isolare dal gruppo perché non devono farsi riconoscere come omosessuali o transgender o quello che si vuole all'interno della comunità, e quindi rischiano di perdere il sostegno della comunità di appartenenza, che è molto importante in un contesto di migrazione. A queste persone, e tra l'altro noi abbiamo dato alcuni dati, si è unita da una parte una sentenza della Corte di Giustizia europea che, se da una parte ha detto chiaramente che anche le persone LGBTI eccetera possono essere considerate un gruppo che può accedere e deve essere riconosciuto nella richiesta di protezione, ha detto una cosa che stranamente l'Italia aveva superata, e cioè il fatto che se nel paese di origine c'è una legge che persegue le persone omosessuali, non è sufficiente per ottenere la protezione se questa legge non viene applicata. Allora, noi in Italia stranamente siamo più avanti rispetto a questa richiesta, a questa indicazione, perché molte delle protezioni che noi abbiamo ottenuto dalle commissioni, e tra l'altro in prima istanza, che è una cosa importante perché spessissimo le commissioni bocciano queste richieste, a maggior ragione se le commissioni hanno molte richieste come in questo periodo di rifugiati, vengono bocciate in maniera indiscriminata tutte, le commissioni hanno accolto il fatto fino ad ora che solo l'esistenza di una legge che riguarda, che persegue le persone LGBT nei paesi di origine è sufficiente per concedere la protezione, perché la persona nel paese non può esprimersi e vivere, e questa è una cosa importante. A fronte di queste persone che in qualche modo sono privilegiati nello svantaggio e che fanno riferimento a Progetto Io, però hanno comunque riferimento anche all'interno del territorio, e io riesco a seguire anche delle persone che fanno parte di questo gruppo di rifugiati che sono arrivati in questa ondata, che è arrivata in Italia ultimamente. È logico, sono tanti, e ci sono anche persone LGBT all'interno di questi rifugiati. E per loro veramente è fondamentale avere un referente che in qualche modo accolga la loro storia reale. Io ho persone che, soprattutto nei paesi di origine, parlo della Nigeria, dove sono un po' quelli che ho seguito, dove con rammarico persone che si sono prostituite lo hanno fatto perché sfruttate da persone bianche che comunque vanno e andavano in Nigeria, e che comunque, ecco, c'è anche questo aspetto. E poi c'è un aspetto di difficoltà, perché rispetto alle persone che erano arrivate nel 2012, in generale c'è un livello culturale molto basso di questi nuovi richiedenti asilo, e questa cosa condiziona moltissimo anche il percorso che si cerca di fare con loro, perché mancano molte volte determinati strumenti. Comunque questa è un'attività che secondo me rientra a pieno titolo in affermazione civile. Voglio spendere due parole invece sul gruppo delle coppie, che io sono veramente contenta di avere contribuito a creare. Quest'anno noi abbiamo lanciato una campagna che poi vi farò vedere, un filmato che riporta di nuovo il discorso del matrimonio come obiettivo finale, il matrimonio egualitario, quindi cittadini come tutte, matrimonio per tutti e per tutte. È un gruppo che si confronta soprattutto all'interno di una lista di gruppo. Ci sono dei limiti perché molte di queste persone non hanno mai fatto politica, per cui è anche difficile riuscire a creare una coesione all'interno di questo gruppo. Il lavorare a distanza certamente non contribuisce. Paradossalmente io sono l'unica che conosce tutte i componenti di questo gruppo. Io spero che quest'anno, anche se chiedendo aiuto all'interno del direttivo di certi diritti, mi si possa aiutare anche a creare e a ottenere dei risultati ancora migliori, perché è secondo me una potenzialità che noi dobbiamo riuscire a sfruttare. Tenete conto che noi abbiamo circa 70 contatti, ma molti di questi sono coppie, per cui è un gruppo consistente di persone. Adesso invece voglio parlarvi di una cosa che faccio per la prima volta, e molti di voi lo sapranno per la prima volta. Vi chiedo un attimo di attenzione. Yuri prima diceva, cioè io mi assumo la responsabilità di non aver denunciato Taormina. Io non ero d'accordo su questo. So che la libertà di espressione è un tema sensibile, però c'è la libertà di espressione e c'è il diritto al rispetto delle persone. Per cui non è accettabile che noi andiamo avanti a non reagire quando le persone insultano, vessano le persone LGBT perché si sentono anche impunite. Io sono convinta che 10 condanne forse frenerebbero la lingua. La premessa è fatta perché una delle coppie che noi abbiamo seguito e di cui vi ho parlato prima, che è la coppia formata dalla ragazza transessuale argentina, dopo la bocciatura fatta dal tribunale, per cui anche i tribunali forse dovrebbero pensare che comunque le loro decisioni riguardano delle persone, pur avendo lavorato sul ricorso, ha deciso di ammazzarsi un mese fa. L'abbiamo trovata, né io né il suo marito avevamo avuto sentore di questo. Sicuramente lei ha scelto di finire la sua vita per motivi anche altri, ma sicuramente la bocciatura della nostra richiesta in tribunale ha contribuito, come ha contribuito il fatto di sentire sulla propria pelle tutti questi insulti, tutte queste denigrazioni, solo perché una persona vuole vivere in maniera diversa e ha diritto di farlo. Allora, ieri sera io ho parlato in direttivo, perché poi con Andrea mi è stato proprio chiesto di non parlare, di rispettare quello che era la loro privacy. Tra l'altro, una nota, questa ragazza aveva documenti in cui era donna, matrimonio, permesso di soggiorno in cui risultava donna, l'unico trafiletto che è uscito, ragazza transessuale, con le solite ambiguità sul maschile e femminile, per cui una cosa che faceva male ancora due volte. Io ieri sera, dopo aver parlato con Andrea, che è ritornato in questi giorni in Argentina dalla mamma di Marisol, perché potete immaginare quanti problemi si siano creati, perché lui non è marito, non è niente di questa persona, per cui proprio anche solo il fatto di decidere di cremare la salma ha presupposto che ci fosse una delega notarile mandata dalla mamma di Sol Mariana in Italia, per cui tutta questa parte così pesante, ecco, e quindi mi aveva chiesto di non parlarne, perché doveva elaborare questo lutto che comunque è molto forte, che non è stato elaborato dal tutto. Noi abbiamo deciso che comunque continueremo questa causa e quindi noi discuteremo e andremo in corte d'appello. Lo dobbiamo Sol Mariana. Ieri sera all'interno del direttivo io ho detto di questa perdita che vi assicuro mi colpisce, perché quando le persone si rivolgono a noi, hanno un bisogno, si risponde, ma poi si crea un rapporto con queste persone. E per esempio con Sol Mariana io ho passato notti a parlare su Skype e quindi si è creato anche un legame di amicizia tra di noi. Ecco, ieri sera in direttivo mi hanno chiesto di fare un momento di silenzio, di proporlo. Ecco, io non lo voglio proporre, io voglio proporre un momento di parola, un invito alle persone perché reagiscano, perché non accettino in maniera veramente senza reagire le violenze che vengono fatte sulla vostra pelle. Io purtroppo non sono gay, per cui non posso denunciare e quindi ho bisogno, perché non mi considerano parte in causa, pensate alla follia, però è anche vero che c'è della gente che resta continuamente convinta che i neri devono parlare per i neri, i gay per i gay, gli intersex per gli intersex. No, io penso che sui diritti io posso essere gay, bianca, nera e viola senza problemi, ecco. Però per la giustizia occorre che si dimostri che una persona è direttamente coinvolta su queste cose. Allora, non è un invito a limitare la libertà di parola, io sono assolutamente convinta che il documento contro l'omofobia che abbiamo approvato a Milano sia giusto, però c'è il limite. Allora noi dobbiamo tutelare la libertà di espressione, ma dobbiamo anche difendere le persone che poi ricevono queste violenze, perché non tutti sono uguali. E quando succedono queste cose, vi assicuro che cioè, potete capirlo. Io sentivo 35 persone ammazzate, però è vero, ci sono tante persone che a un certo punto si arrendono. Ecco, io voglio stare vicino a loro, per cui vi chiedo veramente di pensarci, perché ci sono dei limiti che sono invalicabili, che sono quelli del rispetto delle persone. E io mi auguro che quest'anno veramente ce ne siano 100, se è il caso, di cause contro queste persone.
Brava!
E voglio concludere con... allora, volevo mostrarvi un video fatto subito dopo il mio intervento, fatto dal gruppo delle coppie. Avevo una cosa che volevo dirvi, che secondo me era importante, ma me la sono dimenticata, ma è normale. Per cui eventualmente vi chiederò la parola dopo. Ecco, vi ringrazio. E un'altra cosa di cui noi dobbiamo tenere conto come associazione è che noi tutto sommato siamo un po' diversi da altre associazioni. Io dico sempre che voglio lavorare con tutti ed è fondamentale, perché per esempio accettare adesso le proposte del governo dicendo beh meglio che niente, va bene l'unione civile, io non la trovo assolutamente la risposta. Insieme tutte le associazioni dovrebbero richiedere con forza il matrimonio egualitario, proprio perché ce lo stanno negando in partenza. Quindi se noi partiamo dall'unione civile arriviamo alla proposta Cirinna, che addirittura per alcuni aspetti era peggiorativa rispetto alla mancanza di leggi, per cui ti dava dei diritti che già ci sono peggiorandoli. Per cui ecco, state attenti perché la capacità di convincere ed illudere da parte dei mezzi di comunicazione che noi non abbiamo è molto forte, e quindi io vedo questo rischio che le persone ormai esasperate accettino la soluzione B. No, noi abbiamo anche provato a creare un cartellone di sindaci in cui io credevo, perché che riaffermassero e chiedessero il matrimonio egualitario. Non ci siamo riusciti. Noi abbiamo sindaci che parlano di parità e che poi inspiegabilmente ti propongono l'unione civile. Ecco, stiamo attenti, perché non è questa la via, e spero che non sia questa la via che noi accettiamo. La nostra associazione è difficile, perché quando arriva una persona e dice io ti voglio aiutare, diventa difficile, perché noi non organizziamo cineforum, cioè noi abbiamo bisogno di persone che siano nel loro piccolo esperte di questioni che noi affrontiamo, per cui noi siamo pochi, sappiamo che siamo pochi, ma è la nostra caratteristica. Noi non dobbiamo essere perfetti, per cui io dico sempre a Luri e a Leonardo che c'è questa colpevolizzazione perché non riusciamo a lavorare con le persone transessuali, non ci siamo proposti, la colpa è nostra, no? Perché sono proposte che vengono fatte e che possono essere accolte o non accolte, a prescindere da possibili colpe. Noi abbiamo un brutto vizio, che è quello di non valorizzare i nostri risultati. Qualcuno riesce a ottenere una carta di soggiorno per familiare di cittadino europeo, riempie il giornale. Noi ne abbiamo 41. Noi siamo riusciti a ottenere per la madre di uno dei coniugi lo stesso risultato, e quindi il titolo di soggiorno lo prevede la legge. Non l'abbiamo detto perché ci sembrano delle cose, ci sembra quasi di autolodarci, no? Ecco, però a prescindere da questo, credo che noi con le nostre poche risorse veramente siamo grandi, riusciamo. Questo non vuol dire che poi non possiamo crescere, anzi abbiamo delle possibilità che purtroppo non riusciamo a percorrere perché siamo pochi. Ecco, aiutateci, ma sicuramente io sono soddisfatta di quello che noi siamo riusciti a ottenere. E qui chiudo con il filmato che allora no, perché hanno già deciso che è molto difficile che lo lasciare, però
no, non è che abbiamo deciso per te, è che ci sono dei tempi di andata in onda della Radicale che non ci consentono in questo momento di interrompere un video che ovviamente gli ascoltatori della Radicale non possono vedere, quindi comunque il video verrà dato alle 14.30 esattamente quando noi cominciamo, in modo tale che tutti lo possano vedere, e adesso non interrompiamo il flusso di interventi, quindi con la pazienza di
Gabriele.
Io vi ringrazio molto per il tempo. Le cose che ha detto per capire la difficoltà e la poca visibilità che molta dell'attività che noi facciamo, cioè l'attività di formazione civile, ha in questo ambito. Non lo dico per diciamo così rimarcare differenze con altre associazioni, ma è oggettivo che ci sono diversi modi di fare la politica, diversi modi per perseguire lo stesso obiettivo. Ecco, quello di affermazione civile è uno di questi che noi abbiamo scelto, che ci costringe, oltre che per scelta, a dare una visibilità molto ridotta alle conquiste che si vengono a ottenere, anche se queste dovrebbero a loro volta essere visibili, proprio perché si tratta di cause pilota e quindi come cause pilota devono avere visibilità. In questo contesto voglio dire solo una sola parola sulla vicenda di Marisol. Noi abbiamo accolto, ovviamente non si poteva fare che diversamente, la richiesta che era ad Andrea, e quindi non abbiamo reso pubblico questo caso finché lui stesso non ci ha consentito di dirlo, almeno nel nostro congresso. Rimane il fatto che secondo me noi non possiamo non dirci, almeno fra di noi, che tutta questa vicenda, cioè quando ci dicono vi occupate dei diritti dei gay, che sono super, cioè non è la centralità della vita delle persone, ecco, stiamo parlando della nostra vita, stiamo parlando della vita delle persone. E qualche volta può anche non esserci più. Quindi un grande abbraccio ad Andrea, un grande abbraccio a Marisol, da dove ovunque lei sia in questo momento, e noi continuiamo, perché mi sembra che l'unico modo serio per continuare le sue battaglie sia proprio questo. Io volevo dirvi innanzitutto che abbiamo raggiunto la quota di 26 iscritti e 18 osservatori a questo congresso qui alla Lamezia Terme. Potete continuare a dare il vostro contributo e iscrivervi all'Associazione Radicale Certi Diritti anche attraverso il nostro sito, che è www.certidiritti.org. È molto facile farlo, lo potete fare ovunque voi siate, e seguirci anche attraverso Radio Radicale. È arrivato un altro messaggino, molto tra i tanti che sono arrivati, un altro messaggio molto significativo che io voglio riportare. Alexander Schuster, l'avvocato con cui noi lavoriamo da tanto tempo, uno dei tanti avvocati che lavoriamo, che non poteva essere qui con noi alla Lamezia Terme, però ci ha tenuto a mandarci un saluto, a mandare un saluto a Gabriele con cui lavora lui spesso, e a dirci che ci sta seguendo su Radio Radicale. Quindi grazie ancora di nuovo a Radio Radicale. Poi volevo leggervi due messaggi che mi sembrano molto significativi per passare a un intervento a cui noi teniamo molto. Allora, il primo messaggio ci arriva da Andrea Oleandri. No, appunto. Andrea Oleandri. Ah, Patrizio Gonnella, che è il presidente di Antigone, la società Antigone che noi tutti conosciamo, e che anche ha questo ruolo di coordinamento di CILD. Il CILD è la Coalizione Italiana di Libertà Civile, che è una novità che noi abbiamo seguito, di cui facciamo parte noi, ma anche ArciGay e anche altre realtà LGBT, che tenta di fare quello che noi non riusciamo ancora, siamo ancora riusciti a fare, cioè mettere insieme sulla stessa piattaforma, in una stessa organizzazione, non di rappresentanza ma di unità di obiettivi, una cosa diversa, chi lavora sui diritti umani oggi in Italia, in particolare sui diritti delle minoranze, che a cui i diritti non sono riconosciuti. Ci ha tenuto a mandare un messaggio che vi leggo. Da poche settimane è nata la Coalizione Italiana per i diritti e le libertà civili. Certi Diritti è parte di questa coalizione e noi ne siamo orgogliosi. L'Italia è un paese che ha abusato della parola liberale senza mai fare politiche autenticamente ispirate ai principi del liberalismo. Per noi la libertà vanno tutte insieme, sono tutte essenziali affinché si possa costruire una democrazia compiuta. Ci affidiamo a voi perché il grande tema dei diritti e delle libertà non trovi confini nella dimensione di genere. Siamo con voi contro tutte le forme di discriminazione e per una uguaglianza nella libertà. Patrizio Gonnella, coordinatore di CILD, presidente di Antigone. Noi lo ringraziamo, noi facciamo parte di una storia, che è quella radicale, che ha sempre detto, ha sempre sostenuto queste tesi, abbiamo sempre combattuto per i diritti di tutte, anche se poi facevamo campagne mirate, specifiche, su obiettivi concreti, ma di fatto è la nostra storia, perché quindi ci sentiamo benissimo a casa anche dentro CILD e insieme alle altre associazioni. E poi vi voglio leggere un messaggio, forse non tutti sanno che nell'ambito delle elezioni che adesso ci sono in Calabria e in Emilia Romagna, in particolare per la regione Calabria e la regione Emilia Romagna, noi abbiamo fatto delle iniziative, anche altre associazioni hanno fatto, in particolare la CIGREIA si è molto mobilitata, giustamente come si fa in questi casi per quanto riguarda le elezioni, per garantirsi una interlocuzione con chi vincerà e chi non vincerà, e poi si tratta di avere interlocuzione con i membri dei consigli regionali, quindi con tutti quelli che saranno eletti, rispetto ai passi avanti che si possono fare, e se ne possono fare molti in italiane, non è vero che non contano niente, possono fare molti passi avanti, sia dal punto di vista normativo che dal punto di vista degli interventi economici a sostegno di iniziative specifiche in questa materia. Abbiamo cercato di intervenire, abbiamo mandato un appello con una piattaforma, che poi è la piattaforma che il coordinamento Torino Prada aveva sostenuto per le elezioni nella regione Piemonte e che è stata firmata da Chiamparino. Adesso c'è tutto appunto il lavoro con quella giunta, con quegli assessorati, per capire cosa concretamente si può fare. Abbiamo mandato questo appello, altre associazioni l'hanno fatto, in particolare la CIGEI ha fatto delle sue iniziative. Almeno una risposta è arrivata a noi e quindi ne vogliamo dare atto. La nostra proposta è apparsa sulla provincia, che è una testata locale, e io vi riferisco la lettera, il messaggio che è arrivato da Angelo Broccolo, che è un candidato per la sinistra per cambiare per la Calabria.
Angelo
Broccolo si chiama. Alla lettera dell'associazione Certi Diritti sulla provincia mi dà modo di rispondere alle richieste ascoltate nei giorni scorsi anche degli amici della CIGEI e in generale alle istanze di chiunque tenga in debita considerazione la necessità di guardare al futuro prossimo come un luogo di libertà piena a garanzia di ognuno. In sintesi potrei uniformare il mio pensiero al comma primo dell'articolo 3 della Costituzione Repubblicana, che tra i diritti fondamentali prevede appunto tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e hanno uguali diritti davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali. Condizioni personali e sociali, tengo a sottolineare questa dizione costituzionale che è davvero molto importante per noi. Nel rendermi disponibile per qualsiasi confronto, ed anzi ipotizzando che possano determinarsi luoghi e momenti permanenti in sede istituzionale e soprattutto nella società, ricordo che appena pochi mesi or sono la nostra regione rispose in maniera positiva e massiccia a Gay Pride di Reggio Calabria, evento al quale ho partecipato e che giustamente segna uno spartiacque storico tra le tenebre del pregiudizio e l'affermazione dei diritti a vivere in maniera libera i propri sentimenti, e il cui successo dimostra che questa terra è pronta ad affrontare con la forza della ragione tematiche di altro livello di civile. Non servono eccessi di cautela ad affrontare temi che riguardano tutti noi, i nostri figli, fratelli e amici. Con le parole di Pierpaolo Pasolini, ciò che viviamo esistenzialmente è mille volte più avanzato di quello che viviamo consapevolmente. Esprimo dunque piena condivisione dei contenuti della lettera in questione, sottolineando alcuni aspetti che potrebbero essere posti in essere in via prioritaria. Una dichiarazione di principio sul ripudio dell'omofobia e il sostegno alle attività che mirano alla riduzione della discriminazione, oppure l'introduzione del principio nello statuto regionale, come vuole Certi Diritti, una proposta di legge regionale che prevede un programma di interventi per favorire l'uguaglianza, come appunto prevede la nostra Costituzione, l'istituzione di un tavolo permanente di raccordo tra associazioni e associazioni LGBT, e per citare uno slogan, noi ci siamo, ora i diritti. Angelo Brocco, candidato alla sinistra per cambiare la Calabria. La Calabria, come l'Emilia Romagna, non cambia praticamente nulla, anche se l'Emilia ha qualche passo in più, in realtà ci sono molte cose da fare anche lì, come tutto il resto delle regioni, ripeto, possono fare molto in questa strada, che non è il molto supplettivo o sostitutivo di quello che il Parlamento può fare, cioè le richieste al Parlamento rimangono tali e quali, ma è in più e sta nelle loro competenze, e i passaggi che a voi, che a noi tutti magari sembrano solo formali, di fare leggi, di modificare gli statuti, sono gli elementi essenziali che renderanno queste iniziative non soltanto lo spot di un momento o di una giunta, e quindi i 10.000 euro per un progetto contro l'omofobia nelle scuole, che va benissimo, ma se rimane una tantum serve a molto poco, ma rimangono nella struttura stessa istituzionale delle regioni. Quindi noi riteniamo che anche questo lavoro, molto poco glamour se volete, perché si finisce molto più facilmente sui giornali a scontrarsi con il professore di turno che ritiene che l'omosessualità sia una malattia, e ce ne sono tantissimi, ahimè, anche in Calabria, come in tutto il resto del paese, si finisce molto più facilmente sui giornali su questo che non, per esempio, tentare di modificare lo statuto regionale piuttosto che inserire anche nella normativa regionale una legge specifica contro le discriminazioni. Quindi buon lavoro a tutti voi calabresi e calabrese che lavorerete con la nuova giunta che vincerà, e noi vi siamo vicini. Allora, adesso la parola va a Alessandro Comeni, Lui si è fatto definire attivista intersex, fa parte di intersezioni, che ci spiegherà lui poi di cosa si tratta, di questo comitato, di questo coordinamento, di questa associazione chiamata Remolese. Noi collaboriamo con intersezioni da molto tempo, vorremmo fare un passo in più.
Alessandro?
Più passi, non soltanto uno. Alessandro Comeni, e quindi la parola ad Alessandro.
Allora, buongiorno a tutti, io intanto ringrazio Centri Diritti ovviamente per l'opportunità di parlare oggi.
Okay.
Urlo? Vuoi voce? Vuoi... Ok, allora, dicevo, ringrazio Centri Diritti per l'opportunità di parlare qui oggi e considerando però la presenza dei media, l'opportunità di raggiungere anche chi non è qui presente di persona, mi sembra doveroso rendere di nuovo dei dati che qualifichino e specifichino perché io sono qua. E voglio spiegare a grandi linee che cosa significa la parola intersex. Allora, le persone che sono chiamate, nominate, etichettate intersessuali sono quelle persone che nascono con delle caratteristiche fisiche, poi scenderemo nel particolare, che non sono immediatamente o completamente riconoscibili ai due sessi che culturalmente conosciamo, che sono il maschile e il femminile. L'associazionismo intersex a cosa vuole? Chiede dei diritti che sono negati e in Italia non abbiamo di fatto ancora un'associazione forte o comunque un'attività associazionistica potente. C'è però all'estero la storia dell'associazionismo intersex comincia in America nel 93, quando la biologa Fausto Stelling scrisse un articolo che tradotto in italiano si intitola Cinque sessi perché maschio e femmina non sono sufficienti. Una persona intersessuale medicalizzata risponde a questo articolo, pubblica un suo articolo dove scrive: non sono sufficienti, no, ancora di più, cinque sessi proponete, no, non bastano, perché noi siamo tantissimi, siamo infiniti e siamo tutto ciò che vi viene in mente possa stare in mezzo, per semplificarvi l'immaginario, fra il maschile e il femminile. La situazione italiana, come dicevo, quindi questa nel resto del mondo è partita nel 93, questa attivista ha raccolto ovviamente molti consensi di tutte le persone intersex che hanno letto l'articolo di risposta suo, si sono ritrovati tutti insieme e hanno cominciato a fare attivismo anche seriamente, tanto che sono riusciti in buona parte, principalmente appunto nel Nord America, a far cambiare i protocolli medici. Sull'onda di questo nel resto del mondo si sono costituite varie associazioni e l'Italia appunto è indietro parecchio, nel senso che sono pochi anni di fatto che alcune persone si sono semplicemente alzate e hanno fatto il primo gesto di attivismo, che è quello del coming out, per dire: io sono una persona intersessuale di fronte a un pubblico, di fronte ad altre persone e non solo in ambiente medico, usando proprio la parola intersessuale. Ritornerò anche su questo. Infatti perciò dico, io non sono il primo attivista, c'è stata una persona a Roma che ha fatto questa sorta di coming out diversi anni fa. Io sono però al momento l'unico che spende la propria faccia per andare in giro a dire le persone intersessuali ci sono e meritano, a prescindere di tutto, perché sono esseri umani, ma hanno una condizione che nessuno conosce e ve la racconto, mettendoci la mia bella faccetta qua. Come funziona? Funziona perché queste persone subiscono tanta violenza? Perché il protocollo medico previsto e usato anche in Italia per il trattamento di quelli che vengono chiamati con termine medico, come per citare anche l'intervento di prima, DSD o disturbi, perché questa è la traduzione italiana, della differenziazione sessuale, i protocolli sono basati su una ricerca e sul lavoro di un sessuologo americano degli anni 50 che si chiamava John Money, che invece di fare, dal mio punto di vista di intersessuale, perdonatemi un po' di accredine, invece di fare lo scienziato puro, cioè quello che va alla ricerca della verità, ha plasmando la verità di quello che lui trovava nella sua ricerca per comprovare la sua teoria, okay? Ho le prove di questo, perché quasi tutto il suo successo è dovuto ad una ricerca, ad un, perdonatemi, esperimento, dal mio punto di vista non è altro, condotto su un bambino che durante la circoncisione, per sbaglio, era stato parzialmente virato. E siccome la teoria di questo signore era che i bambini nascono psicosessualmente neutri e che quindi è la cultura che poi impianta l'identità di genere, erica ai ruoli di genere, cosa peraltro sconfessata dall'esistenza delle persone transessuali, ma questa è una parentesi, cosa ha fatto? Ha preso questo bambino parzialmente tirato e ha detto: non è un problema, siccome non potrà essere sufficientemente maschio, e qui si torna al fallocentrismo più spinto, però negli anni 50, e lo facciamo diventare una bambina, sarà una bambina perfetta, la educhiamo come bambina, costruiamo una neovagina e andrà tutto bene. E per anni ha portato in giro i risultati di questa ricerca, varie interviste fatte, più che altro erano controlli medici reiterati su questa creatura, e ha sbandierato al mondo il successo della sua teoria, la verità della sua teoria. Peccato che questa persona in età adolescenziale ha sempre manifestato varie non consonanze con il ruolo di genere assegnato, ma in età adolescenziale si rende conto di avere un'identità di genere maschile, cerca di rimettere un po' insieme i pezzi della sua vita, inizia una sorta di transizione, capisce perché incontra medici un po' più illuminati, che cosa, capisce la sua storia nella conoscenza, e insomma a un certo punto non reputa sostenibile la sua vita e in un parcheggio prende un fucile e si spara tutto. Però questa parte, diciamo, della ricerca di questo medico non è stata pubblicizzata, no? Comunicata all'ambiente medico, assolutamente no. I protocolli medici usati per il trattamento dei bambini, sempre con terminologia medica DSD, è quello sviluppato da questa ricerca, quindi una meraviglia, ok? Perché DSD, intersex, c'è questa differenza? C'è una differenza. Una parte del movimento che si sta costituendo in Italia da qualche anno, che è la grossa parte del movimento italiano, è costituita da persone transessuali che si pongono verso i medici come pazienti. Cioè loro, il loro risultato da raggiungere è quello di riuscire a parlare con i medici e aiutarli ad essere aiutati. Però si pongono sempre come pazienti malati, bisognosi di cure, e quindi non hanno un'idea, una concezione, proprio il barlume dell'idea di avere diritto in quanto persone, esseri umani, non hanno voglia forse in questo momento di rivendicare l'integrità, no? Il diritto all'integrità del loro corpo, perché probabilmente pensano che il fatto di essere identificati come malati dia un'apertura verso il futuro per la guarigione. È molto semplice, no? Il punto è che la nomenclatura DSD viene scelta a volte anche perché intersex è una parola, intersessuale è una parola che contiene dentro questa parola di sessuale, di sex, e quindi si trascina dietro tutti i tabù che culturalmente sono legati a questo concetto. Il problema della nomenclatura DSD è anche un altro. Siccome c'è, se si va a studiare bene l'evoluzione anche in Italia del trattamento medico, ci si rende conto che c'è una progressiva e volontaria nascondimento di quella che è la realtà intersessuale. Difatti, finché pochi matti hanno cominciato a parlarne, pochi illuminati, non ne sapeva niente nessuno, compresi i medici. Cioè io, che sono una persona intersessuale, capitato in ospedale, dovevo spiegare volte e volte ai medici cosa significasse la parola intersessuale e anche di lui, non sapevo neanche cosa. Il difetto, dicevo, della nomenclatura DSD sta nella manifestazione proprio di questo nascondimento progressivo, che si manifesta anche in altre cose. Cioè un'altra evidenza è nella nomenclatura medica proprio delle sindrome, perché in Italia non esiste varianze, non esiste differenze, che in questo caso deve essere anche accettabile, esiste soltanto come terminologia medica sindrome, con il nome di chi ha scoperto questa variante. Il discredito, no? Dato il togliere progressivamente anche il diritto all'esistenza di queste condizioni, si manifesta appunto anche nella nomenclatura. Cioè, se si pensa che un tempo l'essere intersessuale o intersex era considerato il genere divino, perché è in quanto perfetto, si guarda l'abito di riferimento, ma ambito platonico, c'è stato invece un progressivo cambiamento anche della terminologia. Un tempo le persone erano ermafrodite. Invece quella che l'ambiente medico ha percepito come urgenza era quella di anche rinominare, togliere questo alone di mito, questo alone di divinità e di perfezione, per appiccicarne uno ben più folloso di patologia. Per cui quello che somiglia di più, che ricorda un pochino di più il mito antico, è la nomenclatura di pseudo-ermafrodite. Pseudo perché comunque è meno, no? Non lo sei completamente, pseudo-ermafrodita, e comunque rimarcando il maschile o il femminile. Quindi pseudo-ermafrodita maschile o pseudo-ermafrodita femminile, una delle condizioni di respiro, come dicono loro. Però il problema altro, sempre la nomenclatura di SD, è che fa un po' un calderone di tutto ciò che riguarda la conformazione dei genitali. Quindi tutto quello che è patologia da riferire sui genitali rientra in questo calderone di DSD. In questo modo non si fa altro che patologizzare di più quelle condizioni di cui parlavamo prima. Per esempio, la sindrome di Rokitansky è una plasia congenita dell'utero in una persona, donna, geneticamente femminile, con gonadi femminile, tutta femminile completamente, semplicemente non c'è la formazione dell'utero. Questa rientra nei DSD. L'assenza parziale o totale della vagina, che è la plasia vaginale, idem con patate, rientra nella nomenclatura DSD. E ci rientra come appunto le XXY, che è una roba di cui si sente parlare un po' di più, la sindrome di Morris, cioè tutto quello che invece viene considerato, non voglio dire a pieno titolo perché io non sono qua per discreditare assolutamente nessuno, ma che rientra di fatto poi in quella che era la definizione iniziale, cioè la compresenza di situazioni, caratteri sessuali primari o secondari non riconducibili esclusivamente a un sesso riconosciuto. Perché dico questa cosa? Perché fare questo calderone enorme mi suona un po' come elencare l'omosessualità fra i disturbi e la fertilità. Cioè appiccicargli la patologia dicendo sì, questo è una cosa patologica che rientra nei disturbi della fertilità. Allora, io ascoltando anche gli interventi precedenti, devo fare, e poi c'è la presenza di Sergio Rosso, dice, devo fare una piccola escursione, una piccola postilla sulla 405. La 405, il disegno di legge, ha dentro, e rientra nello specifico richiesto prima, l'articolo 13 che tratta nello specifico delle persone intersessuali, tratta proprio subito di questo. Questo articolo, il gruppo nostro, il nostro collettivo Intersezioni, di fatto, emendamento dopo emendamento, si può dire che l'abbia scritto, perché di fatto così abbastanza è. Ed ha un'altra citazione che era stata fatta negli interventi precedenti, può avere un richiamo forse con la giovane legge tedesca, però le differenze sono profonde tra le due cose. La legge tedesca impone un obbligo al momento della nascita di una persona intersessuale di non registrarla né come maschile né come femminile, ma con una X, no? Sul documento. E questo a cosa porta? Visto che le persone intersessuali, per rispondere ad un'altra cosa, non si autodeterminano, per rispondere alla cosa di prima, sono i genitori che hanno tutela legale, assolutamente, ma non sono loro che decidono di fatto, perché non hanno nessuna formazione, nessuna preparazione, nessuno strumento per affrontare la cosa, e quindi il potere oggettivamente è nelle mani dei medici, che dicono c'è un problema, suo figlio ha un difetto e noi
possiamo, lo curiamo,
lo facciamo tornare normale, lo facciamo diventare come tutti gli altri. Quindi non è, cioè, formalmente la scelta ce l'hanno i genitori, di fatto no, perché non c'è nessun tipo di, neanche di accompagnamento psicologico nel percorso che devono fare questi genitori.
In Italia curano subito dopo la nascita.
Sì, infatti.
È una cosa ignota.
Questa legge tedesca, prendendo atto di qual è la situazione che vivono questi genitori e queste famiglie, non fa altro, probabilmente, segnando con una X il documento, non fa altro che forzare la mano ancora di più a questi genitori, che vorranno non avere un figlio così diverso, che ha anche i documenti diversi, e quindi spingeranno ulteriormente per la normalizzazione. Probabilmente è controproducente dal mio punto di vista. Il 405 invece, che appunto io trovo meraviglioso, spinge più sull'autodeterminazione, lo mette in luce sull'autodeterminazione di queste persone. Tant'è vero che dice, fa una cosa fondamentale che la legge tedesca non fa, cioè vietare gli interventi sui bambini, cioè dare uno stop agli interventi sui bambini. La legge tedesca non lo fa, la proposta di legge 405 lo fa. Tanto è vero che c'è scritto, ora appena lo provo, ve lo leggo, non può essere sottoposto a trattamenti medico-chirurgici per l'assegnazione di caratteri sessuali di un solo sesso, tranne che vi sia pericolo di vita o esigenze attuali di salute fisica che escludano la possibilità di rinviare l'intervento. E questo è fondamentale, assolutamente. L'altra perla, secondo me, è che le persone intersessuali, una volta adulte, se passa dal 405, avranno il diritto di determinarsi anche nella crescita, di autodeterminarsi anche se decidano di cambiare quello che è stato il genere di assegnazione alla nascita. Tant'è vero che c'è scritto: possono domandare l'attribuzione di un sesso e di un nome diversi da quelli indicati nell'atto di nascita, a seguito di modificazioni avvenute per terapie che assolutamente, alle quali loro si siano autodeterminati. Cioè anche qui c'è proprio il rispetto totale della volontà e dell'autodeterminazione del soggetto intersessuale. Mi sembra assolutamente fondamentale. Ed è una cosa che, appunto, avendo in Italia associazioni soltanto di pazienti che si pongono l'obiettivo di dialogare con i medici, di spiegare a loro che sì, ci volete, ad esempio, io mi riferisco a una delle associazioni più vecchie in Italia, che ha una decina d'anni, che si occupa praticamente delle sindrome di Morris, cioè di quelle bambine esteticamente con genitali esterni perfettamente femminili, ma con genitali interni in parte non formate e gonadi maschili. Loro sostanzialmente, c'è stato un periodo che non si riconoscevano assolutamente nella dicitura di intersessuali, proprio perché ci vedevano dietro uno stigma possibile, no? Motivo di discriminazione in quanto legato alla sfera sessuale. E loro rivendicavano il fatto, e qui si apre una bellissima parentesi sull'eteronormatività, rivendicavano di essere donne perfette, normalissime, semplicemente con una malattia. Perché questo è il condizionamento poi che subiscono le persone intersessuali. La persona intersessuale che nasce fino dalla più tenera età subisce trattamenti medici, vive il nascondimento che è sempre frutto della famosa ricerca di questo John Money, perché tutto deve essere tenuto segreto, perché è l'educazione che forma l'identità e quindi non si deve avere nessun dubbio su quella che dovrebbe essere la tua identità. Quindi assolutamente non si parla di quello che è la tua storia biologica e fisica, per cui vivono tutta la vita nella vergogna e nella percezione di se stessi come difettosi, malati e bisognosi d'aiuto. È ovvio che sia difficile andare di fronte ad altre persone a dire: io sono intersessuale e rivendico il diritto alle persone delle persone di autodeterminarsi, pretendo la padronanza, del mio corpo, pretendo il diritto di decidere chi voglio essere e come voglio esserlo, e vi dirò di più, pretendo il diritto di vivere. Molte condizioni di intersessualità sono diagnosticabili durante la gestazione e sono sottoposte ad oggi ad aborto terapeutico. Sottolineo la parola terapeutico perché mi domando terapeutico per chi. Questa è una delle rivendicazioni che facciamo noi, che facciamo nel movimento intersessuale, che appunto è più attivo nel resto del mondo e che da qualche anno si riunisce, quest'anno è stato il quarto anno, in un global forum intersex che quest'anno si è tenuto a Città del Messico, dove era presente la dottoressa Balocchi, che era nominato prima di lui, il segretario, che è cofondatrice insieme a me di questo collettivo che si è chiamato Intersezioni in ogni caso, perché l'intento nostro è quello di mettere in luce tutte le interconnessioni che ci sono tra le varie rotte di rivendicazione di diritto, tutte queste correlazioni che ci sono fra quei gruppi che subiscono le logiche del potere, alla fine, no? Che sono vittime delle logiche del potere. Il nostro gruppo è un gruppo molto variegato, ci sono studiosi, ci sono attivisti come me, ci sono simpatizzanti, ci sono, e si occupa appunto, come dicevo, di tantissimi temi. Io sono molto contento di questa collaborazione con Certi Diritti. Ora, il segretario ha detto che collabora con il gruppo dal 2008, di fatto, diciamo formalmente, il gruppo si è costituito nel 2013, perché abbiamo preso atto del fatto che stavamo lavorando insieme da tantissimo tempo, abbiamo preso atto che la realtà associazionistica non ci rispondeva più, non ci dava nessun tipo di risposta, diciamo, costruttiva, positiva sì, ma poi negli intenti è facile, ma nelle azioni è sempre difficile, vale. Cosa che io non ho trovato qua, cosa che io non ho trovato in Certi Diritti. Ora è vero che io ho un'affinità elettiva nei confronti diciamo dell'ambiente politico, che è una cosa però estremamente personale, io guardo molte fatto, sono molto pragmatico e mi rendo conto che è difficile. Io sono tanti anni che faccio attivismo, alla fine l'ho fatto come ragazzo trans prima perché mi sentivo protetto in una sfera di anonimità. Però mi sono reso conto che è molto difficile arrivare a comunicare, e quello che stiamo facendo qui oggi è un'opportunità per me meravigliosa. Io non ho mai avuto la possibilità di avere questo tipo di diffusione, questo tipo di attenzione, quindi sono molto contento, spero che questa collaborazione andrà avanti per tantissimo tempo, e qui dentro c'è anche altro riguardo ai destini dell'associazione, sottinteso, e ringrazio ancora e grazie a tutti.
E anche per l'ultima battuta, che forse agli ascoltatori di Radio Italia e qui presenti può parere un po' strano, ma ieri sera in direttivo, fra le tante discussioni che ci sono state, è riaffiorata di nuovo questa storia del chiudiamo Certi Diritti, che è un tormentone che ci portiamo dietro da tanto tempo, che però ha un suo perché, nel senso che ci sono argomenti anche al fatto che la nostra esperienza deve essere conclusa. Io voglio spendere una parola su questo aspetto, perché l'ho già detto ad Alessandro e mi sembra che in questo senso l'esperienza di intersezioni e l'esperienza specifica di Alessandro, così come l'ha portata, mi ricorda tantissimo la nostra esperienza dei primi anni 70, quando si incominciava a parlare di omosessualità, o subito dopo quando si è incominciato a parlare di transessualità. Allora, la casa radicale, nel senso più ampio del termine, è stata sempre molto accogliente proprio per queste si comincia a parlare di, perché la nostra attenzione è sempre, adesso posso dire la nostra attenzione è sempre stata quella di dare voce a chi voce non aveva. Con questo non voglio dire che Intersessioni e Alessandro e tutte le altre persone intersex italiane non abbiano voce, ce l'hanno, stanno costruendo le loro associazioni. Ma è chiaro che questo piccolo fidanzamento, manco un matrimonio, ma questa strada insieme, come dicono i cattolici, questo percorso che intendiamo fare, serve proprio per questo. Nicolino, grazie. Nicolino, grazie. Nicolino.
Che già gli fa paura.
Disturba, fa un congresso nel congresso lui. E quindi, secondo me è molto importante questo aspetto, è molto importante questo passaggio, è molto importante che Alessandro sia venuto a parlare, che questa relazione con l'intersezione si sia presa tutto il tempo necessario, sia cresciuta e si stia trasformando, ed è molto importante politicamente, anche se non se ne accorgerà nessuno, vedrete che non riusciremo a fare le rivoluzioni sui giornali, non usciranno i titoli sui giornali, ma sono quei passi concreti che sono l'attenzione, se mi consentite di dire, l'attenzione radicale, perché solo i radicali hanno avuto storicamente in questo paese a questo tipo di relazione fra associazionismo e fra esperienze, fra vita vera e politica, e non soltanto la politica che stava in un posto e la vita vera che stava in un altro. Ecco, secondo me questa è una cosa molto feconda, che avrà sviluppi. Poi la storia ci dirà se la nostra relazione andrà bene, andrà male, se questa presenza onorifica produrrà risultati concreti, se ci saranno cose concrete su cui intervenire, perché giustamente è una questione anche nuova, nel senso che io la mia sensibilità è immediata per dire questa è una roba da nazisti, che si intervenga in questo modo senza il consenso delle persone è davvero spaventoso, anche addirittura con l'aborto. Per me che ho lavorato per anni per la legalizzazione dell'aborto, ma è un'altra storia, cioè, no, è tutta un'altra vicenda. Quindi si aprono terreni nuovi, si aprono terreni importanti però, no? Sui quali secondo me la nostra associazione può dire la sua. E noi auguriamo l'intersessione di Alessandra di diventare presidente onorario, presidente effettivi di tantissime altre associazioni. Cioè, noi vorremmo che questo tema diventi una delle priorità della nostra agenda, perché non è vero che siccome si tratta di poche persone, questo poche poi lo devono sempre spiegare cosa significa, perché rispetto a chi, grazie a Torino, stai zitto?
Tutti meno Nicoletti.
No, questa roba dell'uso delle statistiche con una clava bisognerà forse spiegarsi un giorno o l'altro, è una questione che riguarda tutte e tutti, perché ha a che fare con, l'ho detto prima, il diritto all'autodeterminazione, e quello sulla propria vita sessuale e sulla vita tutta intera, perché la vita sessuale fa parte della vita tutta intera, è fondamentale, esattamente come la libertà di espressione, esattamente come tutte le altre libertà che noi liberali classici consideriamo del nostro patrimonio. Quindi, grazie Michela Balocchi, con cui noi abbiamo collaborato, che fa parte del direttivo, che è a Washington in questo momento, ci saluta, perché ci sentono anche a Washington con Radio Radicale, quindi molto bene, grazie a Radio Radicale, grazie a Michela per sentirci. Io do molto volentieri la parola a Giuseppe Frattori del Circolo Tondelli LGBT Bassano del Grappa. Questa era la parte dedicata proprio ai saluti delle associazioni delle altre. Arcigay è già intervenuta ieri, ma Arcigay Calabria, ma se vuole intervenire lo può fare quando vuole, ovviamente. Giuseppe, e poi vi diremo i tempi su come procediamo.
Sì, questo
era
un intervento abbastanza veloce, perché sono questa ora andare a pranzare, però
e sì, avevo fame.
Sento anche Vittorino, che come me rappresenta qui il Veneto, io vengo da una situazione che sono nel grande del Veneto. Siamo particolarmente felici, come diceva prima Iuri, della scelta della Calabria. Credo che sia particolarmente significativo essere qui oggi, e credo di poterlo dire con tutta la mia associazione, abbiamo voluto essere qui oggi e unirci a tutta la comunità LGBT del Sud, che ancora conosciamo poco, ma che speriamo di poter conoscere di più, e credo, parlando come situazione locale, che dobbiamo anche promuovere lo scambio, la collaborazione, la conoscenza reciproca tra associazioni. Quindi questo è un lavoro che ci promettiamo di fare, e siamo qui alla Venezia Terme anche per promuovere e sollecitare questo tipo di iniziative. Tornando alle varie sollecitazioni che sono venute durante il congresso, sono tutti temi che noi su quali noi investiamo. Credo di dover sottolineare quello che è l'appello che ha fatto il segretario, quello che per tutte le associazioni LGBT italiane si è giunto il momento di dare vita a uno sforzo unitario, perché se vogliamo veramente segnare il cambiamento, la differenza in questo paese, soprattutto sui temi importanti che sono scritti anche qui oggi, dobbiamo unire gli intenti, superare le difficoltà di dialogo che prima diceva Enzo, e trovare la modalità per concordare, per mettere in campo piattaforme comuni. Credo che questo sia veramente il grosso del lavoro che dobbiamo fare, noi ci siamo, spero che anche da parte dell'altra associazione si voglia cogliere l'occasione e l'opportunità nei prossimi mesi per dare vita a questo tipo di iniziative. Vi unisco a saluto, abbiamo parlato, l'ultimo tema che abbiamo trattato è quello dell'intersessualità. Saluto Michela che ci ascolta da Uomo, cara amica, ma ringrazio Alessandro per la testimonianza che ci ha portato avanti qui oggi. L'intersessualità è un tema che anche noi non affrontiamo da poco tempo, abbiamo deciso comunque di investire su questo tema. Credo che ci sia veramente da sviluppare conoscenza nell'opinione pubblica su questo tema. Conoscenza e dialogo anche con i medici, con gli operatori che lavorano nell'ambito sanitario, perché veramente c'è moltissima non conoscenza di questa tematica.
Ignoranza.
Ignoranza pure, come dice Nicolino, sicuramente, però noi possiamo cambiare questa, penso, questa situazione, possiamo veramente iniziare a fornire occasioni di informazione. Io credo che noi lo faremo, certi diritti lo fa da tempo, credo che possiamo anche su questo tema unire gli sforzi e portare avanti questa battaglia. Per il resto auguro un buon lavoro a tutti i congressisti e spero, vedo già dalle premesse che sarà un congresso riuscito e che porterà temi importanti su cui discutere i prossimi mesi, quindi lo seguirò con particolare attenzione. Grazie.
Grazie Giuseppe, penso che un bel gemellaggio tra Veneto e Calabria ci stia tutto, e sul terreno delle discriminazioni, perché non credo che una regione possa dire all'altra tu c'hai questo, tu c'hai quello, ecco, mi sembra che sia sostenibile questa cosa. Ecco, se può fare, se può fare. Quindi adesso io direi facciamo una pausa di pranzo, il pranzo, una parte di pranzo, non tutto, non ho capito bene, ci viene offerto. No, niente, non ci viene offerto. Ah, stasera, ecco, benissimo, ho sbagliato, allora oggi liberi tutti. Vi ricordo che i nostri lavori riaprono puntualissimamente alle 14.30 e qui 30, perché se tu dici 45 poi arrivano alle 15, quindi 14.30 qui per cominciare i lavori, ricominciare i lavori del congresso dell'Associazione Radicale dei Diritti. Grazie.